Allora, 22 e 54 minuti primi, Radio Onda Rossa, ci sei?
Sì, sì, buonasera a tutti. Ci sei. Chi ti ascolta?
Una voce conosciuta della radio. Oggi, dato che La Conta è una trasmissione che va in onda ogni 15 giorni, non sei andato in onda, se non erro. Se non,
No, oggi no.
Quindi ti sentiamo stasera, anche perché dovevamo così parlare anche di una o delle tante, insomma, comunque in particolare una, perché è qui a Roma e quindi ci tenevamo di raccontarla un po'. Presentazione della Scarceranda, appunto l'agenda che è giunta al 20° anno, e forse nessuno si sarebbe aspettato all'epoca che questo esperimento sarebbe durato così a lungo, anzi che da esperimento diventasse poi alla fine invece un appuntamento consolidato, insomma, con i compagni e con le compagne, anche da parte delle persone che invece stanno dentro le carceri, dentro le case di reclusione, che è diventato, appunto, dicevamo, un appuntamento fisso di questo periodo. Insomma, a novembre normalmente si pubblica La Scarceranda e si va in giro a presentarla, si va in giro, e ormai si va in giro un po' in tutta Italia. Insomma, La Scarceranda è uscita dai, non lo è mai stata, dentro gli stretti confini romani, perché il tema, appunto, è un tema che è molto più che circoscritto a una singola città. È un tema importante. I contributi della Scarceranda vengono da tutti i paesi del mondo. Ecco, e ci troviamo quindi a una nuova presentazione di questa agenda. Quindi Scarceranda, con il suo libretto, è molto di più che una semplice agenda, insomma, è un contributo al dibattito, è tantissime cose, ma è anche un pretesto per parlare di carcere, per andare in giro e parlare di carcere.
Ecco. Soprattutto.
E far entrare anche questi ragionamenti che alle volte si fanno, anzi molte volte i contributi che vengono proprio da dentro, rispetto proprio al dibattito sul carcere. Ora ci troviamo, appunto, a 20 anni dalla pubblicazione di Scarceranda, Odio il carcere, insomma tutte le vicende che hanno accompagnato questi 20 anni, e il carcere, benché l'istituzione carceraria, benché nasca con dei peccati originali, dei problemi di contraddizione interna insita proprio nell'istituzione totale quale è il carcere, però in questi anni non avvertiamo che abbia subito, in realtà non siamo riusciti ad abbattere le carceri, ecco, questo è nemmeno troppo a scalfire quell'istituzione, anzi c'è da dire che in questi ultimi anni tante forme di giustizialismo e esaltazione quasi di questa, accompagnati da ideologie così abbastanza qualunquistiche, populiste, hanno quasi rafforzato l'idea del carcere nella società, o almeno, insomma, hanno allargato, fanno pressione affinché di carcere ce ne siano di più e non di meno. E invece noi, dopo 20 anni, ci piace di dire che di questo carcere, di queste carceri, ne abbiamo abbastanza nelle forme che il carcere si è dato in questi anni, siano esse quelle, diciamo, apriamo 50 virgolette, più di sinistra, che vedono il carcere come elemento riabilitativo in qualche maniera, come elemento di reintroduzione nella società operosa e lavorativa, sia nella forma invece di discarica sociale. Non so, mi viene in mente il populismo, appunto, dell'attuale governo, che nel migliore dei casi è giustizialista e vorrebbe vedere tutti in carcere, nel peggiore vorrebbe vedere in carcere tutta quella che sociologicamente, con un termine orribile, viene chiamata così, la devianza sociale, tutto quello che non è inseribile nei canoni dell'accettabilità di questa società. Ecco, queste due forme di carcere vanno avanti in parallelo, si sovrappongono queste due idee di carcere, si sovrappongono entrano quasi mai in conflitto in realtà tra l'altro fra di loro. Ecco, però tutte e due queste forme di carcere, e la domanda che e volevo dire un'altra cosa in realtà, dato che viviamo appunto in questo periodo, l'idea che mi era balenata così, e in questo periodo in cui poi si fa spending review di tutto, no? Forse potrebbe essere un approccio interlocutorio per parlare ancora di carcere e parlare della sua inutilità dal punto di vista anche, diciamo, del ritorno, no? Anche se questo carcere per noi è qualcosa da abbattere e basta, però insomma cominciare anche a interloquire con quei settori che e entrare nella contraddizione di il carcere lo vuole, parlando proprio di insostenibilità del carcere, nel senso anche da un punto di vista proprio degli scopi stessi che si prefigge, nelle due accezioni che abbiamo descritto prima. Non so, come ti poni te rispetto a questo tipo di ragionamento, insomma, se può essere un ragionamento anche da ampliare, da portare avanti.
Certo, ma senti, il problema, cioè, oggi non riguarda solo noi, perché le analisi sul carcere sono state fatte tante. Non parliamo di chi poi di carcere va a cercare i voti della gente, ma chi, gli analisti, anche giuristi, criminologi, insomma, hanno analizzato a fondo il carcere, perché ormai ha 400-500 anni, quindi è bello vecchiotto, cioè, ha fatto la sua storia. Ora, il modo nostro inteso, diciamo, della società moderna occidentale, cioè di ragionare, è quello che di vedere, mettiamo per esempio, facciamo un ponte, vediamo se regge 2 anni, vuol dire che non va bene così, se regge 50 anni va meglio e così via, no? Cioè, ragioniamo sulla funzionalità delle cose che mettiamo in piedi. Se facciamo un'automobile che dopo 6 mesi si sfascia, probabilmente va rivisto qualcosa perché non va bene. Ecco, il carcere, allora, oggi, diciamolo per punti, quelli che hanno analizzato il carcere nella sua funzione dei 400-500 anni passati, allora, da una parte uno è molto costoso, costa un sacco di soldi alle società che, insomma, stanno sempre a parlare di deficit, di debito, eccetera, quindi è molto costoso. Due, aumenta, moltiplica la criminalità, perché questo non lo diciamo noi, questi sono libri, studi fatti da, diciamo, da studiosi di questo settore, che dicono che soprattutto i giovani che vanno in carcere, anche se hanno fatto una cazzatella così, quando lì dentro trovano un ambiente che poi si legano a batterie, a bande, a gruppi, eccetera. Quindi il carcere favorisce il crimine, la criminalità, l'estensione della criminalità. Terzo punto, il carcere non aiuta a rientrare nella società, perché il carcere è separato dalla società, cioè il carcere c'ha le mura, che però le mura, se vediamo bene, uno pensa alle mura, le sbarre, quelle servono a non far scappare il detenuto, sembra così, in realtà le mura servono a non far entrare la società dentro al carcere. Di questa cosa, tra l'altro, non se ne siamo accorti noi solo per primi, se ne sono accorti per esempio durante i lavori dell'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione Italiana, delle persone di sinistra, ma allora c'era una sinistra perlomeno molto interessante, e disse noi cerchiamo di capire qual è il modo di vista del fascismo sul carcere. E scoprirono questa cosa qui, perché c'è scritta: il carcere deve essere separato dalla società, perché chi ha violato la legge deve essere espulso dalla società, ghettizzato, emarginato, portato via, e quindi deve essere il carcere e la società non devono avere nessun rapporto. Loro dissero: noi, siccome non siamo fascisti, ovviamente hanno fatto la resistenza, vogliamo dare un'altra impostazione al carcere. Il carcere deve essere un pezzo di società, è un pezzo di società, perché quella gente entra, esce, in realtà sono gente come noi che vanno dentro e fuori, e quindi dobbiamo rimetterlo dentro la società. Fecero questo ragionamento, poi non è che hanno scritto molto nella stesura finale della Costituzione, perché per punti sono principi generali. Però se, diciamo, i politici che hanno fatto i governi, le leggi, i parlamenti successivi al 46, e sono stati tanti, avessero interpretato, e non è che non l'hanno capito per incapacità, perché molti studiosi hanno scritto qual era l'interpretazione, è perché non l'hanno voluto capire, se avessero invece voluto dar corso a quei principi, avrebbero fatto un carcere diverso. Cioè, non, tra l'altro, la parola carcere non c'è nella Costituzione italiana, andatela a cercare se non ci credete, non c'è la parola carcere, così come non c'è la parola preventivo, nel senso che non accettano le misure che oggi dilagano, no? Anche dai governi precedenti, non solo da queste, che ti arrestano per quello che sei, non per quello che fai. Ecco, questo tutto è, queste, diciamo, le valutazioni che danno, non noi, che danno gli studiosi seri, quelli seri, non quelli che fanno gli articoli del giornale per vendere qualche copia a chi c'ha i dolori di pancia. Ecco, allora noi che diciamo? A questo punto, visto che i tentativi di riformare, cioè di rendere il carcere bellino, in carcere si dice, chi sta dentro, i detenuti dicono il carcere con le tendine rosa, che vuol dire il carcere un po' abbellito, il carcere umanizzato, il carcere, no, senza botte, tutte queste cose qua. In realtà però i tentativi in questi 400 anni per riformare il carcere, per renderlo meno brutto, sono stati fatti tanti. Tutti e tutti quanti falliti, tutti falliti, nemmeno, anche questo è un dato scientifico, al punto che i pestaggi che si facevano 400 anni fa, se ne è fatto uno ieri, l'ho letto sul giornale, a Viareggio, mi pare, un detenuto è stato al carcere, è stato picchiato, c'è pure un'inchiesta in corso, quindi si muore in carcere, anzi i suicidi stanno aumentando.
Per anche la popolazione carceraria comunque non è mai diminuita, tanto è vero che si deve ricorrere di tanto in tanto a qualche forma emergenziale di indulto, di indultino, per poter, i decreti svuota carcere, no? Per poter diminuire la popolazione carceraria, che altrimenti si continua a costruire carceri, ma questi sembra che non bastano mai, insomma, poi in realtà.
Ma i carceri prevalentemente si costruiscono perché portano un sacco di profitti. Siccome il carcere non è come una casa d'abitazione che ha le mura fine, un po' di cemento buttato lì, le carceri hanno mura larghissime, 3-4 metri, con tanto ferro dentro, i segnali d'allarme, sistemi sofisticati, quindi costa un sacco di soldi il carcere. E le ditte che costruiscono il carcere, che sembrano andare a cercare, fanno tutti capo a un filone di palazzinari che fa riferimento a chi è stato presidente del Consiglio qualche anno fa qui in questo paese, sapete tutti di chi parlo, insomma, no? Infatti il piano carceri per costruire nuove carceri lo farò appunto il governo Berlusconi. Quindi porta profitto, per quello non frega niente di far staffare. Cioè, attualmente i detenuti sono arrivati a 60.000 di nuovo, che era un livello di allarme qualche anno fa. E poi appunto, come dicevi tu, sono stati fatti i decreti, quelli per svuotare un pochetto, però poi è risalito. Allora, la domanda che si fanno altri, sempre studiosi, dicono come mai, soprattutto quelli norvegesi, svedesi, che sono un po' più attenti, dicono come mai in Italia calano pesantemente, per fortuna, i reati gravi, no? Gli omicidi, le rapine a mano armata, i sequestri sono spariti, cioè, calano, e che aumentano le persone incarcerate? Domanda. Nessuna risposta a questa domanda. Noi una risposta ce l'abbiamo, ma noi non siamo studiosi che scriviamo. La domanda è molto semplice, perché se, ma questo ce l'avete tutti voi, tutte voi ce l'avete se state un po' attenti, casomai uno conviene che beve qualche caffè di più, che non è che fa male sentire stupidaggini della televisione, no? Perché la campagna elettorale, l'ultima, ma anche la penultima, anche la terzultima, si giocano tutte su questo fatto, sulla paura. Il governo della paura ormai è dilagante, la paura, ci stanno i rom che rubano, ci stanno gli immigrati che rubano, ci stanno quelli che rubano.
Vabbè, le categorie noi cambiano però, le categorie cambiano di volta in volta.
Sì, cambiano però. Certo,
negli anni 70 magari rom, era il movimento, negli anni 80 erano i tossici, per dire, negli anni 90 e via dicendo, insomma, e ci troviamo oggi con l'immigrazione essenzialmente. Poi tra l'altro, questi dati che riporti te, grosso modo le due tipologie di reato che riempiono le carceri e che portano a tanta disperazione, a tanta morte in carcere, sono essenzialmente due: legati, i reati commessi legati all'immigrazione, e cioè a una condizione già di per sé di sfavorevole, insomma, un immigrato che arriva è una persona che comunque si trova in un territorio, in una cultura, in un mondo che è differente dal suo, innanzitutto. E l'altri reati legati alle sostanze stupefacenti e alle leggi riguardanti la punibilità dell'uso delle sostanze stesse, del piccolo spaccio, insomma, che è legato poi strettamente all'uso. Quindi, insomma, grosso modo poi ci vorrebbe poco, no? Non dico per abbattere le carceri, per svuotarle, basterebbe depenalizzare questi comportamenti che non sono affatto reali, cioè chi è immigrato, è immigrato in una condizione.
Di questa cosa sono convinti tutti che il carcere non serve a niente, lo dicevo prima, ormai fanno gli studi, costa un sacco di soldi, non serve a niente, e che è un posto dove la gente si rovina e basta, però si prendono i voti dicendo noi faremo più carceri, è quella sorta di finzione, qui non è che ci stanno le fake news, questa è stata un'altra stupidaggine di stagione, non è che ci stanno le fake news, è tutta una grande menzogna, è solo e tutta una grande menzogna, perché quando si dice alla gente, si dice tu stai male, la gente sta male perché c'ha paura di perdere il lavoro, c'ha paura di perdere la casa se ha fatto il mutuo e non c'ha più soldi per pagarlo, c'ha mille paure in parte reali, in parte indotte proprio dalle media, no? Ecco, queste paure, se lasciassero la gente ragionare da sola, scoprirebbero la causa. Qual è la causa? La politica sbagliata, l'economia, i troppi ricchi e i troppi poveri. Ci stanno scritto tutti i giornali che negli ultimi, dal 2007 ad oggi, quindi in 12 anni, la differenza tra i più ricchi e i più poveri è aumentata in Italia di 5 volte, cioè si è quintuplicata la forbice tra i ricchi. Che vuol dire? Questo non è che avviene per volontà di Dio, avviene perché le politiche sono fatte per togliere i soldi ai poveri, poi lo si dice, no? E darle ai ricchi, perché loro poi investono. Ecco, tutte queste cose, la gente sta male perché ha veramente dei problematiche, la disoccupazione giovanile è enorme e qui i ragazzi stanno male. Però si dà un'altra, si dice il responsabile di questo tuo malessere non è la politica sbagliata, l'imprenditore, ladrone e palazzinaro, è il migrante che ti ruba la mela, è il rom che ti ruba, che ne so, 5 euro. E purtroppo la gente crede a queste cose, allora vanno appresso. E l'ultimo, il pacchetto sicurezza approvato ieri, ormai è già legge, ecco, ha portato questa cosa, è stato applaudito da questo paese, perché questo poi è fatto, probabilmente l'essere umano, questa è una cosa che deve, in questa fase, ma forse anche in altre, è abbastanza ammaestrabile, più dei cani e degli altri animali, perché sono riusciti a, o forse perché i media hanno una potenza di convincimento talmente forte, sono riusciti a convincere che appunto il nemico è quello, come dicevi tu, cambia di volta in volta. Una volta erano gli albanesi, vi ricordate, vi ricordi qualche tempo fa, poi sono diventati i magrebini, poi sono diventati quelli dell'est, insomma, i romeni, cambiano di volta in volta, però insomma c'è sempre un nemico, che è quello, non è, è quello sbagliato, non è che ci levano il lavoro, casomai lo danno il lavoro, perché questi vengono a lavorare a due soldi al nero, e altrimenti non troveresti. Quindi il problema, la conclusione che secondo me bisognerebbe cominciare a pensare è questa: il carcere fa solo del male alla società e alle persone che ci butta dentro, ma anche a quelli che rimangono fuori con questo terrore non indirizzato bene, e tutti i tentativi di riformarlo sono tutti falliti. L'ultima è quella Orlando, no? Ha fatto sto bel discorso, poi nel governo suo, quello Gentiloni, nel governo successivo l'hanno approvata, l'hanno buttato nel cestino. Un lavoro di 2 anni, ha coinvolto centinaia di professionisti, belle persone, non è che cambiava molto, ma qualche miglioramento lo portava. Ecco, le riforme non sono possibili, qualcuno diceva, no, i classici, il carcere non è riformabile, questo è stato scientificamente dimostrato. Allora, se non è dimostrabile e è questa porcheria dell'umanità, potremmo benissimo levarcelo attorno, cioè riprendere il discorso di abolire il carcere, riprendere un percorso abolizionista, oggi è l'unica cosa da fare, che non significa, ah, allora se uno ruba gli facciamo applauso, no. Tutto un altro sistema sanzionatorio che l'umanità nel passato ha sempre messo in piedi, che è vastissimo, che però non c'entra niente con togliere la libertà. Ci stanno altri modi di sanzionare, di fare un discorso, un confronto con chi viola la legge. Il carcere invece serve un po' è la pecetta sbagliata messa su una ferita che appunto è la paura. Oggi diciamo dovremmo veramente avere il coraggio di rilanciare un percorso abolizionista, un movimento abolizionista. Oggi sì, è proprio nelle cose, anche perché se no, se lasciamo andare questi qua L'altro anno Minniti ha fatto quel decreto sicurezza, quest'anno l'ha fatto Salvini peggiorandolo, il prossimo anno lo farà un altro ancora peggiorando, alla fine non possiamo uscire più di casa.
Saremo tutti potenzialmente carcerabili, insomma. Tutti
esatto,
e tutte,
senza fare il golpe, una volta c'erano i golpe, non adesso non c'è più bisogno, adesso ti piano piano ti convincono democraticamente che tu non devi fare più niente, devi rimanere fermo a casa perché ci stanno mille paure, oddio, ci stanno. Quindi e questo sta succedendo, non è che. Quindi bisogna prendere il toro per le corna, si dice una volta, no? E dire no, noi il carcere lo dobbiamo buttare via, ci vorrà sarà lungo il percorso, però io credo che se diamo questo input alle persone che invece hanno soltanto una voce, quella che dice ci vuole il carcere perché sennò tutti questi banditi ti levano le nostre proprietà, poi quale fossero le nostre proprietà, uno c'ha la macchina scassata, che ci abbiamo proprietà? 20 euro in tasca, queste sono
le nostre. Di solito poi la macchina o la casa, ma anche la tua, perché è della banca, perché ci stai pagando le rate, quindi insomma.
Certo.
No, sì, assolutamente giusto. Volevo aggiungere una suggestione, un fatto storico. Proprio qualche mese fa abbiamo festeggiato i 40 anni della legge Basaglia. Ora, su un piano così di complementarità, il carcere è un'altra di quelle istituzioni totali, come si diceva un tempo, che nasceva proprio nel periodo in cui nascevano i sanatori, nascevano tutta una serie di istituzioni locali totali, legate essenzialmente al fatto che la gente si concentrava nelle grandi città perché nascevano le fabbriche, nascevano i grandi opifici inizialmente, e quindi c'era questa grande quantità di persone ammassate, che la promiscuità stessa, la vicinanza, la densità di popolazione comunque creava difficoltà proprio di gestione di questa vicinanza, e quindi anche la, diciamo tra virgolette, produzione di reati, no? Produzione di irregolarità. Eppure appunto a seguito, anche perché poi penso che per porsi un progetto di tale portata come quello dell'abolizione del carcere ci sia bisogno dall'altra parte di un grosso movimento, no? Al di là del fatto che le due battaglie possono essere anche distinte, la lotta anticarceraria l'abbiamo fatta anche nei momenti, diciamo, bassi di movimento, no? C'è bisogno di un grande movimento che faccia in maniera tale che si rivendichino quelle esigenze, quei bisogni che altrimenti appunto vengono su cui appunto avviene questo spostamento di interesse che te verso la paura, verso il terrore. Appunto qualche mese fa era il 40 anni che ci siamo liberati dei manicomi, che in qualche maniera, e tra l'altro nel nostro paese la legge Basaglia fu all'epoca una legge pilota poi per tanti altri esperimenti in tutto il mondo, quindi non so, potrebbe essere magari se l'abolizione del carcere che probabilmente né io né te riusciremo a vedere in forma compiuta, tant'è vero che i manicomi sono chiusi, ma non per questo è abolita un certo tipo di mentalità psichiatrica, manicomiale, eccetera, sono processi lunghissimi. Quali sono i passaggi, cioè cosa dobbiamo fare secondo te, quali sono le cose più giuste da fare? Cioè adesso c'è un presidio il 2 dicembre, se non erro, sotto il carcere di Velletri per l'ennesima anche lì ennesima morte dentro una casa circondariale, non so se casa circondariale o quale altra definizione, c'è il carcere di Velletri. Possiamo moltiplicare appunto le nostre visite sotto i carceri, possiamo moltiplicare le presentazioni di Scarceranda, mobilitare le coscienze, eccetera, eccetera. Ma quali sono i passaggi secondo te importanti da fare, quali le pratiche da perseguire, far entrare le tematiche sul carcere, sulla repressione dentro le lotte che fanno i lavoratori, che si fanno nei quartieri, che si fanno e cosa invece da evitare? Qual è la cosa che invece non dobbiamo mai fare? L'errore, il tranello in cui siamo caduti più spesso quando appunto poi a livello di movimento, insomma, tu che sei pure un po' la memoria storica di tanti anni di battaglia anticarceraria.
Ma dai, quello che possiamo fare è quello che appunto dicevi tu, è riprendere il rapporto con chi sta dentro, a fare i presidi sotto le carceri, e soprattutto anche la lettera, la corrispondenza con chi sta dentro, è una cosa importantissima. Se la carcerata, ex carcerata, lo posso dire, quando si sta in carcere la cosa che anneli di più è che ti arrivi una lettera. Intanto perché ti fa sentire non più solo, perché qualcuno ti ha scritto, leggi e ti metti subito a rispondere, e perché sai che qualcuno leggerà quello tuo scritto, quindi c'è un pezzo di società fuori che aspetta due notizie, che è molto importante. Non ci vuole niente a scrivere, per noi che siamo fuori, ormai che siamo fuori già ci vuole,
siamo eternamente connessi noi, insomma,
mezz'ora a settimana. E considerate che in radio abbiamo un indirizzo enorme, perché sapete che ci scrivono un sacco di detenuti, sia per chiedere l'agenda, ma da tutta Italia ormai, sia per raccontarci le cose come vanno, quindi abbiamo un indirizzo enorme, e basta prendere uno di quegli indirizzi e scrivere, cominciare a scrivere. Poi così intanto si dà anche coraggio a chi sta dentro, non si sentono più soli, perché anche quello bisogna recuperare, il coraggio di chi sta dentro, perché attualmente sono una popolazione numericamente importante, 60.000, che sono passivi. Cioè non è che sono passivi, stanno in branda, dove no, perché la polizia penitenziaria ha contato 800 aggressioni alle guardie, poi non saranno aggressioni, comunque risposte, cioè si incazzano con la guardia,
nervosismo c'è, insomma, è ovvio che ci sia, è giusto che ci sia, è normale che ci sia un certo livello di tensione, nervosismo, di conflitto.
No, ma però non prende l'indirizzo giusto, esatto. Questo è il problema. Perché non lo prende? Cioè di dire d'accordo, la guardia li può pure mandare a quel paese, la può mandare, però il problema è organizzarsi e cominciare delle lotte serie, collettive. Questo lo possono, però lo possono avere questa sensazione, se noi si sentono la vicinanza di chi sta fuori, perché altrimenti si sente come un topo in gabbia e si incazza con chi sta al di là di cancello. Invece apposta per riprendere la discussione con chi sta dentro è fondamentale, sia andando sotto le carceri e sia con la corrispondenza. E poi quello che possiamo fare è anche la cosa che dicevi tu, di che cosa ha fatto male, e lo so, tante cose continuano a far male, e oggi molto diffusa la lamentazione fino a se stessa. Cioè il lamentarsi, no? Il dire carcere, lì c'è la squadretta che per esempio, la cosa che credo che dovremmo discuterla tranquillamente, tutti abbiamo visto il film, secondo me ben fatto, sulla morte di Stefano Pino.
Sì, bel film.
Sì. Ora io l'ho visto in un centro sociale, c'erano centinaia di persone, ma l'hanno dato, si è visto anche gratuitamente, perché è stata una corretta, no, diffusione di questo documento importante. Chi ha avuto a che fare con la repressione e col carcere sa che quello che ha subito Stefano, il nostro Stefano, e che ce l'ha ammazzato, non è niente di diverso di quello che subiscono tutti quelli che hanno a che fare con la repressione. Non è che ha avuto un trattamento particolare. Lui probabilmente, cioè il pestaggio, tutti quelli che sono passati per il carcere o per l'arresto in situazioni un po' hanno avuto il pestaggio. Ovviamente il pestaggio quasi sempre non si muore, per fortuna, perché siamo ragazzi così. A volte basta un colpo sbagliato o un accanimento particolare, ma no, lì c'è tutti i passaggi. Allora il pestaggio, il medico che non ti si fida per niente, il giudice che manco ti guarda in faccia, esattamente così per tutti è avvenuto, esattamente così per tutti avviene. Io di pestaggi ne avrò subito di più di 4-5, cioè avevo i spacchi in testa, ma da altri ancora peggio. Cioè non è che è una cosa, per cui parlare per esempio di abuso, secondo me, a me suona male questa parola, è l'esatto comportamento delle forze dell'ordine in questo paese, e non solo in questo, perché in Francia viene uguale, in Inghilterra pure peggio. Quindi la repressione è questa, non è possibile addolcire la repressione. Quindi tutte quelle misure di mettiamo qua, chiediamo che chiediamo? La repressione va combattuta, questo sì, cioè devi far sentire a loro, loro capiscono loro la repressione, le forze della repressione, così come le guardie carcerarie capiscono solo una voce. Se capiscono che la persona che loro ci hanno arrestato, ci hanno al di là delle sbarre o ci hanno in consegna, è appoggiata da altri, a quel punto lo rispettano. C'è solo questa legge, quindi devi far sentire che stai vicino alla persona che è arrestato, che è stata messa in carcere o che viene presa in consegna dalla repressione. Solo questa legge capiscono loro. Se capiscono che c'è gente intorno a te, non ti toccano, ti trattano bene coi guanti bianchi, perché sanno che altrimenti non succede qualcosa. Questa è la legge di questo mondo, non lo scopro io, lo sappiamo tutti, è basato sui rapporti di forza, è una piccola giungla questo mondo, è normale, basta vedersi intorno, escono gli artisti, ci sono 34 guerre in giro, non è che c'è una situazione, 34 guerre, non è uno scherzo con morti, cioè, quindi non è un paradiso terrestre questo mondo, anche se in questa landa di terra, in questi periodi, possiamo pure andare al mare.
Viviamo una pace relativa, insomma, ecco.
Dai. È una pace relativa, ma altre parti del mondo stanno in un inferno bestiale.
Anche molte parti,
addirittura un atlante delle guerre, 34 guerre in corso, non mi pare che sia uno
scherzo.
Anche
qui basta spostarsi da un quartiere all'altro e la situazione cambia, insomma, abbastanza.
Esatto. Quindi, per cui, voglio dire, il problema è questo, il meccanismo è questo, dobbiamo non accettare la separazione di chi sta da fuori, non dobbiamo accettare che la repressione prenda in consegna e li porti via le persone, dobbiamo stare appresso, questa è l'unica arma che abbiamo oggi. E poi chiaramente poi in prospettiva dipende, giustamente dicevi tu, oggi non è facile mettere su un movimento di nessun tipo, men che meno uno così, però appunto si deve cominciare a mettere lì dei piccoli semini che poi cresceranno il tempo che ci vorrà, va bene, però per esempio si può prendere l'esempio più dei manicomi, no? Quando mi ricordo, perché io ero giovane allora, ho fatto le manifestazioni a Reggio Emilia, quando si parlava, c'è la proposta di abolire, chiudere i manicomi, i giornali di destra, che hanno quasi tutti come sempre, ma ferocemente urla il Tempo, mi ricordo, il Mezzo, diceva ci avremo i pazzi per le strade che ci aggrediscono i nostri bambini. È successo tutto questo? No. Quindi vedete, le paure indotte dai media sono delle grandi stupidaggini, è tutta una stupidaggine. D'altronde la storia dello spettacolo di Debord, insomma, ogni tanto bisogna rileggerla, perché rappresenta esattamente come sta andando questo mondo. Quindi hanno chiuso, i manicomi sono stati chiusi, non è che i pazzi sono in giro a strangolare i ragazzini.
Anzi, io direi pure un'altra cosa, sul piano culturale, il termine, cioè c'è stata proprio una variazione semantica di significato, no, della parola matto. Per cui il matto, certo, prima, certo, pensava, oggi matto è quasi una, cioè, quando uno dà del matto a qualcun altro, della matta a qualcun, certo, altro, quasi dà un'accezione positiva, di intraprendenza, di vivacità,
di estroso, certo, estroverso, certo, no?
Quindi insomma tutto sommato sono le istituzioni di carcere, dobbiamo innanzitutto superare quello che c'è del repressivo e del carceriere e del violento, diciamo, in termini di aggressività proprio verso il prossimo, verso chi ti sta vicino, che ci abbiamo dentro. Le compagne di Luna di Mina adesso stanno facendo, le compagne in generale, no, stanno facendo questa grossa campagna perché dicono, guardate che la violenza è maschile, cioè è insita nel genere maschile, e quindi cercare, certo, di superare alla stessa maniera
il rapporto di potere che ha, esatto, che ha il sistema patriarcale.
Innanzitutto prendere coscienza della nostra mentalità punizionista, che chi più chi meno ce l'abbiamo, certo, tutti, noi poca per fortuna cerchiamo di combatterla, cerchiamo di superarla, oltrepassarla giorno per giorno, e fare in maniera tale che contamini la società, insomma, che contamini quest'idea di superamento del carcere, e poi praticamente appunto attraverso queste pratiche che un po' elencavi anche te, intraprendere un'azione politica, ecco.
È chiaro.
Va bene, Salvatore, dai, ci vuoi ricordare, anche perché così abbiamo dato un incipit di quello che potrebbe essere la discussione, certo, delle varie presentazioni, ne abbiamo una
di questo parliamo quando giovedì siamo stati a Bologna, ecco, Boris, che abbiamo parlato di questo, a un centro sociale ex 24, e adesso venerdì alle 19, sì, alle 7 di sera, sì, al BAM, che sarebbe la biblioteca abusiva metropolitana, in via dei Castani 49, no? A Centocelle, quindi la prossima è questa.
La prossima, quindi, è questa, ci sarà pure una cena oppure non si sa ancora?
Sì, sì, poi si mangia pure, sì, si mangia, pure, si cena, si beve la birra, così, per sostenere anche la radio, perché è giusto sostenere la radio.
Perfetto, quindi
abbiamo un sacco di spese.
Perfetto, esattamente. Okay. Abbiamo quindi presentazione di Scarceranda venerdì prossimo alle 20, certo, a BAM, e poi ce n'è un'altra, sì, credo il 13 dicembre più in là, va bene, sì, avremo modo di dicembre parlare anche, esatto, di quella invece, esatto, a Casale Alba 2. Va bene, okay, dai, allora ti ringraziamo per la chiacchierata. Grazie, che è sempre comunque un approfondimento necessario e interessante, e dai, ci sentiamo su queste frequenze durante la conta, un mercoledì sì e un mercoledì no.
Va bene, un abbraccio,
ciao, 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 grazie a te, ciao Salvo,
ciao, 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 ciao.